One and live. Cioè, io l'unica cosa che posso dire è questa, che non pensavo, non avrei mai pensato che alcuni pezzi che ho sentito, che avevano per me, appunto, vivendo in Inghilterra, scusate che intanto sto spipolando per andare anche live su le varie piattaforme, eccoci qua, sono concentrato, alcuni pezzi vostri che ho sentito, vivendo in Inghilterra, erano pezzi assolutamente internazionali, cioè non avrei mai immaginato che fossero fatti da italiani, ecco. Non so come abbiate fatto, ma avete come avete fatto?
In realtà tutto è partito dall'Inghilterra, perché noi tramite management agenzia lavoriamo direttamente con ragazzi di Londra e quindi siamo stati firmati sotto Universal a Londra. Quindi è partito praticamente anche per noi tutto da lì e poi si è arrivato in tutto il resto del mondo e anche in Italia.
Ma di tutte le vostre canzoni, ad esempio, a me viene in mente Piece of Art, qualcosa del genere. Cioè, che è una roba che ti entra nel cervello e non esce più, non riesci a estrarla, no? Una volta che hai quel brano in testa non riesci a togliere. Ma è qualcosa, come dire, che nasce da una collaborazione anche con artisti stranieri, oppure proprio voi che avete quel sound lì e basta, siete internazionali di default?
Beh, credo che è un insieme di cose, nel senso che fa parte un po' del nostro background musicale, ma con la collaborazione con questo ragazzo Josh, che fa parte dei Good Boys, appunto il cantante, è stata una cosa molto simpatica perché è venuta in modo molto naturale e sembra costruito tutto quello che c'è nel disco, ma in realtà anche la parte parlata precedente al silenzio è stato un vero take che l'abbiamo registrato. Lui entra dentro la sala di registrazione e dice in inglese: ragazzi, ma se fosse così, da-ra-ra-da-da-ra-ra, in inglese ovviamente, e messo sul disco suonava in un modo così naturale e strano che mi hanno detto, è questo, è fatta, è questo il disco. Però è magia, cioè non so come dire, è successo.
Ma intanto scusami, ero distratto perché in chat ovviamente alcuni hanno detto Medusa Sound, è ok. E peraltro ho visto anche su YouTube alcuni tutorial di gente che dice if you wanna do Medusa Sound, that's how you do it. Cioè è come dire, siete un caso di studio. E poi subito vi salto, insomma, eccoli qua, ciao a tutti, capito? Ho come dire, la rappresentazione grafica dei vostri brani, eccolo qua.
Prossimo disco.
Allora prossimo singolo.
E bam bam bam. Vabbè, no, il vostro prossimo disco deve essere un piru piru da qualche parte, potreste mettermelo...
Allora, siamo qui in diretta. Cosa dici di una collaborazione? Un featuring?
Io ho sempre in testa questa idea di fare il Peloton, che è questo genere nuovo musicale. Va bene, ma facciamo un passo indietro. Da dove partite voi tre? Ecco, proprio come a livello anche di preparazione musicale, di studio, di gavetta. Portatemi indietro agli inizi.
Sì, diciamo che non abbiamo iniziato ieri a fare questo lavoro, anche se sembra così, perché Medusa, il progetto Medusa, è nato un annetto e mezzo fa. Però in realtà, vabbè, io arrivo dal conservatorio, ho studiato organo, composizione organistica, liceo musicale, musica elettronica, eccetera. E poi, in parallelo, di nascosto, perché poi sai, in conservatorio, soprattutto in quel periodo, la musica elettronica era vista un po' male, no? Quindi dovevo farla di nascosto, eccetera. Ho iniziato... così per passione con la tastierina eccetera,
la pianola
la famosa DJX, la Yamaha DJX, e niente, poi ho iniziato a girare per gli studi discografici finché intorno al 2009-2010 ho incontrato lui.
Pensate, ci siamo incontrati lì e abbiamo iniziato un po' a condividere le nostre esperienze, eravamo ancora più giovani di adesso, non voglio dire quanto, vabbè. È stato bello perché abbiamo iniziato a capire che condividendo e mescolando quello che avevamo dentro poteva nascere qualcosa di più, di nuovo, perché idea porta ad altre idee.
Poi uno era più forte su una cosa, uno su un'altra.
Io ho fatto pianoforte da quando avevo 6 anni fino a 12, poi sono scappato perché volevo giocare a calcio, però una carriera che non è andata a buon fine. E nel mentre, conosciamo...
Io invece ho iniziato suonando come DJ nei locali della zona dove vivo, intorno a Como. E poi man mano ovviamente vedendo tanti DJ che comunque si approcciavano anche al mondo della produzione, ho detto perché no, perché non farlo anch'io. Ho iniziato a prendere lezioni private di pianoforte e poi da lì ho iniziato a produrre e ho conosciuto Simone, poi Luca, e da lì poi nel 2018 abbiamo deciso di fondare il progetto Medusa.
Però esistono miliardi di gruppi musicali, miliardi di DJ, miliardi di musicisti, però Medusa ha preso di brutto e avete azzeccato, poi ecco, forse proprio un sound, io non ci capisco niente, però deduco che avete trovato la corda giusta. Qual è stato il momento, secondo voi, quali sono le motivazioni per cui ad un certo punto questo progetto, che poteva essere un progetto che così, bravi, ci siamo messi insieme ed è morto lì, come la maggior parte dei casi succede, come anche per le startup, no? Lanci una roba e spesso non funziona. Che cosa ha funzionato nel vostro caso, dal vostro punto di vista?
Nel nostro caso, soprattutto, secondo me, il fatto che siamo cresciuti comunque con musica prettamente estera, molto americana e soprattutto inglese, e quindi questo ci ha aiutato a capire un attimino di più quello che poteva funzionare al di fuori del nostro paese. Viaggiando spesso, ovviamente, poi ti apri a livello musicale, cultura, di ispirazioni, e questo fa anche la sua parte, e soprattutto perché siamo persone che abbiamo sempre cercato di essere uno step avanti rispetto a quello che va come trend attualmente, quindi se c'era qualcosa che era un trend annuale a livello musicale, noi cercavamo sempre di fare qualcosa di che fosse diverso. La maggior parte delle volte ovviamente non funziona, ma poi provi, riprovi, riprovi, e alla fine a noi è andata anche bene. Diciamo che un 2% di fortuna serve
sempre. Ci vuole.
Assolutamente. Però quello che non capisco è... Torna indietro, scusa, sono ancora sotto shock dal fatto che l'ospite precedente che ha portato l'azienda da 50 milioni a 1,2 miliardi mi ha lasciato ancora un attimo scosso, devo riprendermi un attimo, però a parte questo, strepitoso peraltro lui, ma no, quello che non riesco a capire è, ok, vi trovate, vi mettete insieme, avete le vostre competenze, la vostra esperienza non è da un giorno che facevate musica, e a quel punto portateci dietro le quinte di quello che è successo, cioè avete prodotto il pezzo, e poi come avete fatto a farlo sentire, perché se faccio un pezzo io non lo sente nessuno.
Devo raccontarlo.
Sì, in realtà è successo che noi... spesso facevamo, finché si poteva ovviamente, session a Londra, quasi tutti i mesi. Eravamo lì per una settimana di writing session e è successo che per un giorno...
Ma scusa se ti interrompo, ma eravate, diciamo, sconosciuti ancora?
Sì, eravamo conosciuti agli addetti al settore, ma non a livello pop, diciamo.
Lavoravamo con un manager già inglese, però quello... ci consentiva di essere esatto. Lì a Londra.
E poi abbiamo fatto questa demo che era Piece of Your Heart, e a fine settimana di solito succede che l'A&R dell'etichetta e i manager arrivano tutti bella andata in studio, si piazzano lì sul divano e vogliono sapere e sentire tutto quello che abbiamo fatto durante la settimana.
Che cosa vuol dire A&R dell'etichetta?
L'A&R dell'etichetta è praticamente colui che decide che tracce fare uscire su questa, sulla label, di cui ovviamente è A&R. Quindi a livello musicale poi è quello che decide la linea che l'etichetta dovrà seguire durante l'anno. Niente, comunque eravamo lì in studio, abbiamo suonato tutte le demo, ma la faccia a livello di reazione, la faccia del manager dell'A&R era sì, ok, ma c'è già, sì, ok, ma c'è già questo, sì, ok, ma già lo fa lui. Poi, per ultimo, per come ultimi 10 minuti, abbiamo deciso di suonare Piece of Your Heart, mi hanno detto, ho guardato Luca e Simone, ho detto, ma sì, dai, tanto cosa vuoi, al massimo ti dicono che è da buttare, suoniamoli quest'idea.
Tanto non gli era piaciuto niente, quindi alla fine... Cioè, volandolo la spaccava.
La realtà è che non volevamo suonarla perché per noi era un qualcosa fatto in poco tempo e boh, sai, l'hai fatto, dici, per te può essere bello o meno, ma alla fine decidiamo, sì ragazzi, ci guardiamo, dai, anche play, schiacciamo questo play.
Era anche un po' strano, sembrava un po' quasi ridicolo con l'intermezzo parlato, quindi dicevi questi sono inglesi, non è che si cioè...
ci guardiamo,
ma qua, scusa ma quando dici schiaccio questo play come glielo facevate sentire, sul cellulare o su?
No eravamo in studio sempre lì a Londra e quindi avevamo loro dietro con la loro pressione psicologica e tu sei lì seduto col computer e lo spazio della tastiera e sei pronto a fare proprio play, quindi ci guardiamo, ci convinciamo, vabbè dai, tanto ormai è andata, play parte, e nel momento clou del disco, quando parla e fa daradadda, il manager, un amico del manager, che ai tempi non era il nostro manager, inizia a urlare, salta sul divano e inizia a dire, perché poi gli inglesi, lo saprei meglio di noi, tendono a tradurre in modo, e lui ha delle origini italiane, quindi dice, magari in inglese si può dire, this is a monster, e quindi dice, questo è un mostro, questo è un mostro, allora... Inizia a urlare, si guardano i manager, vediamo gli occhi che brillano a tutti, noi ci guardiamo dicendo, ma cosa sta succedendo qui?
Senza articolo, questo è mostro. Sì.
Questo è mostro, questo è mostro. Un personaggio molto interessante, tra l'altro, salutiamo. E, quindi iniziamo a capire che sta succedendo qualcosa, perché va oltre le nostre competenze, perché come qualsiasi artista crea il suo bambino, lo vede sempre con degli occhi che arrivano dalla sua mente, quindi per lui va bene, è bello, però quando qualcuno all'esterno valuta quello che hai fatto e reagisce in un modo così eclatante, dici ok. E da lì, da maggio 2018, è partita un'escalation di cose, catene, persone che hanno portato il progetto.
Sì, diciamo che è come quando, per fare un esempio, come quando qualcuno ha un'idea di startup, parte con la sua idea di startup, poi deve arrivare il colosso che ti finanzia, vede nella tua idea un qualcosa che potrà andare nel futuro, investe su di te e da lì e succede la stessa cosa con le etichette, con la musica.
E loro a questo punto, beh, numero uno, c'è da dire che magari potevate avere lì della gente che non capiva un cazzo e diceva vabbè no, che schifo, cos'è? E finiva lì, no? E moriva lì, questo è il paradosso. E invece devo dire hanno avuto ovviamente competenze, intuito. E il passaggio successivo dal this is monster, this is monster, questo mostro, al... Lo pacchettizziamo, che cosa succede? Va su Spotify, viene fatto come funziona proprio da lì alla messa sul mercato?
Beh, parte su Spotify, è stato messo su Spotify, poi Spotify ha tutti dei meccanismi suoi interni per analizzare se una canzone piace o non piace. Ad esempio, se tu la skippi dopo tot secondi, a loro risulta che gli ascoltatori non... agli ascoltatori non piace il tuo pezzo, invece il nostro ci tenevano aggiornati che era uno di quei pezzi che non veniva, era uno dei pezzi meno skippati, no? Allora cosa succede? Che essendo uno dei pezzi meno skippati veniva iniziato ad aggiungere nelle playlist grosse, perché sai che su Spotify ci sono delle playlist da 100 persone a 25 milioni di ascoltatori, e man mano che cresceva, man mano che veniva messo in queste playlist grosse, veniva sempre meno skippato, veniva ascoltato sempre fino alla fine, se non magari riascoltato, messo tra i preferiti, aggiunto nelle playlist, e quando hanno visto questo crescere del pezzo, poi hanno iniziato, aspetta un attimo, proponiamolo anche alle radio, poi BBC One è partita praticamente subito, quindi probabilmente per quello che lo senti più inglese che italiano, anche se c'è da dire che qua in Italia Albertino, che lo sentì precedentemente, è stato uno dei primi su M2O a crederci quando ancora sì. Ha suonato poco.
Sì, esatto. Poi succede che, essendo partito prima dall'Inghilterra con l'etichetta inglese, il fatto che sia arrivato numero uno in Inghilterra ad aprile, dopo pochi mesi dall'uscita, poi il mercato inglese a livello musicale è uno dei più potenti al mondo, quindi quello che arriva nella top ten in Inghilterra poi viene esportato anche in tutto il mondo. Quindi da quella numero uno in Inghilterra si sono aggiunti tutti gli altri paesi a suonarlo poi.
E poi da lì è stato velocissimo.
Tipo?
Un mese, due mesi.
Cioè è stata una cosa, pum. Uscito a febbraio, sì, 2019, sì. Primo mese per noi era già un ottimo risultato, però in realtà non aveva combinato granché. Da marzo, aprile, sono iniziato ad arrivare primo disco d'argento, disco d'oro in UK, disco d'oro in Germania, Francia,
top 50 globale di Spotify,
top 50, entriamo 40, 30, 20, sogniamo, Wembley. Siamo stati a Wembley, che per noi è, cioè,
a Wembley?
Sì, siamo stati a Wembley davanti, cioè, vabbè, aiuto, nel senso che per noi, dopo quanti mesi, cioè, a giugno, quindi dopo quattro mesi eravamo lì a dire, ok, questo è il palco dove è salito, sì, è questo, il backstage, wow, ok, va bene.
Tra l'altro era lo stesso anno in cui è uscito il film dei, esatto, Day Queen, che iniziava con Freddy che entrava dal backstage sul,
esatto,
palco.
Esatto, quel palco, e quindi capisci che per noi che siamo dei ragazzi che arriviamo da Milano, intorno a Milano, studio, essere lì in quel momento ci inizia a far capire che... cosa sta succedendo qui?
Sì, non te ne rendi conto.
Non te ne rendi conto, ma ancora oggi, cioè, è una cosa talmente rapida, notizie una dietro l'altra, che non ti dà tempo di metabolizzare cosa sta realmente succedendo.
Due cose, scusate, volevo chiedervi su questo. Cerco di andare, diciamo, in tutto l'iter precedente, così anche le persone in ascolto vedono il percorso, no, fatto dall'inizio, ma come... piattaforma Spotify è stata la più importante, o per dire YouTube, ho visto che avete 100 passa milioni su un clip solo, cioè avete vagonate di views, qual è che ha pesato di più?
Spotify su tutte, perché è stata la miccia che ha acceso poi tutto il resto, perché Spotify è partita e poi da lì sono partite tutte le radio.
Ok, e poi diciamo il resto si è aggiunto, ma voi come presenza vostra social ci fate qualcosa oppure una mazza?
Diciamo che sì, non siamo tuttora molto social, non lo eravamo prima, però abbiamo cercato di dare qualche notizia, ovviamente poi sai, più hai notizie da condividere, come può essere la numero uno, come può essere la certificazione, il disco d'oro di qua, il disco d'oro là, allora man mano ti crei un profilo comunque che dai modo di essere seguito, perché hai qualcosa di interessante da comunicare a livello popolare, altrimenti i nostri follower erano prettamente nerd del mondo musicale, gente che ci seguiva, fan, roba così, non era più qualcosa di popolare per la gente comune.
Luca Caneda su Instagram ti chiede da dove viene il nome Meduza.
Ma Meduza in realtà è Mattia, perché diciamo che l'ho un po' ideato io, Mattia Medusa M, D è il suo cognome, De Gregorio, io in realtà sarei Simone, perché inizialmente era Medusa con la S, solo che i nostri manager inglesi poi no, ma rovesciamo che è più bello Medusa con la Z, e poi è rimasto Medusa.
Questi inglesi hanno sempre queste chicche che noi italiani non lo so come...
Ma comunque io a Brighton vedo un sacco di musicisti, di scuole di musica, vabbè c'è Flatboy Slim qui, vedo un sacco di gente che esce diciamo sul mercato e non so perché. Boh, io sono l'antitesi della musica, però noto che c'è un panorama musicale, una cultura musicale, ecco, questo era un po' il messaggio che volevo trasmettere, una cultura, un orecchio anche diverso. L'altra cosa che noto è questa, da 8-9 anni che sono qua in Inghilterra, che se io torno in Italia, che adesso non ci torno da mesi per il Covid, ma metto sulla radio e c'è ancora, non lo so, questo piccolo grande amore, no, non lo so, e dico, c'è ancora Skin con le canzoni, ma ancora, è sempre la stessa musica di quando avevo 10 anni. Qui invece se mettono, lo so, Gaydio, non so, la radio di Brighton o Heart, cioè è sempre diverso, ogni giorno c'è roba diversa, e quindi hai un orecchio anche differente, forse allenato a una diversità. Cosa dite?
Per essere politicamente corretti, no, siamo sinceri, dai, alla fine l'Inghilterra è uno dei mercati più potenti del mondo a livello musicale, perché comunque la spinta soprattutto radiofonica, che è quella che porta la musica a tutta la gente, alla massa, dà spazio comunque ad artisti emergenti e a band che siano o generi musicali emergenti, come può essere l'house o la dance, durante lo spazio giornaliero. Mentre qui in Italia, non tutti, però la maggior parte delle radio più grosse si basa sul passare pezzi nazionali popolari che sono sicuri di avere ascolti, e quindi questo toglie spazio a nuove generazioni, nuovi stili di musica, e automaticamente ammazza il mercato musicale del paese. Per quello che l'Inghilterra è 100 passi più avanti rispetto a tutti.
Ovviamente, cioè, anche in Italia ci sono eccezioni. Albertino, che saluto, un amico e ringrazio, che ci ha connessi, lui ad esempio spesso, no, ha fatto delle scelte prima degli altri, dicendo questi funzionano, e magari non li conosceva nessuno, quindi ci sono chiaramente anche in Italia persone che hanno una sensibilità diversa, però nella media, ecco, poi dipenderà forse anche dalle radio che uno ascolta, però la mia sensazione da utente esterno è che quando torni in Italia la musica è sempre la stessa, e quindi dici, cacchio ragazzi, ma dove sono le novità? Perché le novità ci sono, però dopo un po' le novità magari prendono e vanno da un'altra parte, se non c'è spazio lì, ecco. Quindi questo era un aspetto che mi incuriosiva. Guardate che bel messaggio di Sharon Selene Arianna. Pensavo, per un attimo avevo letto Arianna Grande, ho pensato, caspita ragazzi, Arianna ha lasciato un messaggino.
No, ma la sorpresa era questa.
Esatto. Che orgoglio pazzesco, editori a Londra con cui lavoro, quindi deduco che sia nell'industria musicale, Sharon, vi portano veramente sul palmo di una mano, love this, cuoricino, 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 e poi penso sia Stellina, e non so se la Stellina abbia un messaggio particolare, ma lo lascio a voi. Però ecco, è interessante questa cosa dove all'estero a quel punto uno si crea una reputazione, magari in Italia è meno conosciuto. Ma che cosa è successo? Altra curiosità, prendi un disco d'oro, cosa succede? Ti mandano un disco d'oro a casa, ti mandano una valigetta con del contante, che cosa succede?
L'oro.
succede che, non so se si vede da dietro, ti arriva questo quadro qua, che sia
un po' di riflesso.
Sì, esatto, c'è un po' di riflesso.
Però potremmo, aspetta, vediamo se riusciamo.
È un altro, quindi non...
Esatto, questo qua è il...
Quanti cazzo ne avete? Mandatevene uno, dai Belin, mandatevi un dischettino che lo metto dietro, che faccio qua, mi manca il buco da riempire.
Proposta te l'abbiamo fatta, il featuring è pronto, quando vuoi ci siamo.
Facciamo un Marco Montemagno remix.
Questo qua è il disco di platino in Inghilterra, di Piece of Your Heart, e sì, ti arriva questo quadro come certificazione, tu te lo appendi in studio, in camera, e quello
basta
è un riconoscimento.
Non ti danno, diciamo, nulla in più a livello né economico, è un riconoscimento.
Ti danno in più un a livello ovviamente di carriera, il fatto più certificazioni hai, più comunque nel tuo processo musicale sei considerato. Se arriva una certificazione di platino in Inghilterra, quando tu poi fai uscire una canzone come follow-up, quindi quella dopo, sei più considerato.
È un bollino di qualità, diciamo. Claudio Bosco dice che la sua suoneria da 2 anni è Piece of Your Heart, siete troppo migliori. Insomma, sono contento per Claudio. Ma a livello invece di feedback, scusatemi, eccoci qua, Robert Miles, ah no, citavano Robert Miles in chat come un fenomeno no, del passato che magari aveva avuto alcune caratteristiche simili. No, volevo chiedervi, ma come reazioni invece da parte di altri artisti, cantanti, band, produttori, che tipo di proposte vi sono arrivate quando ha cominciato a esplodere il primo pezzo?
Ma arrivano, diciamo, dai produttori, songwriter, perché comunque dietro poi al mondo che tu vedi degli artisti c'è tutto un sottobosco di songwriter che sono compositori, sono ragazzi magari come è stato Ed Sheeran prima di esplodere, che scrivono per altri, scrivono canzoni e le propongono agli artisti big, no? Cosa è successo? Che principalmente, diciamo che da quando è esploso poi Piece of Your Heart, ci arrivano tantissime demo, tutte che fanno darari, darara, tiriri, tururu, tirirà, piru piru, eccetera. Quindi appena arriva una demo, diciamo, ok, questa qua farà darada, esatto, darada. Quindi sì, diciamo che sono arrivate da quella parte lì tante proposte così, giusto per fare due risate. Poi sono anche arrivati, diciamo, songwriter di un certo livello, più importanti, e anche altri artisti che man mano poi vedrete.
Non si può dire nulla.
Non si può dire niente.
Ma dai, vi ha chiamato, non so, Justin Timberlake o uno così, dicendo I like it, I want to work with me. Cioè, uno che non farete una roba che vi ha chiamato o che non vi aspettavate, che dicevate, ma no, non ci posso credere, ha chiamato questo. C'è? Si può dire?
Non lo so.
Prego, prego, no, dai, vai, 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 vai. Sì, sì, dai.
Abbiamo avuto un fantastico feedback da parte di John Legend, che per noi è sempre stato un mito a livello sia musicale, ma proprio a livello di personaggio. È una bella persona, e avere lui che...
Come abbiamo fatto una bella chiacchierata.
Esatto, fa strano, ecco. Fa molto strano avere a che fare con dei personaggi così... tu sei lì che dici grazie, non so che dire, diventi rosso praticamente e basta, tutto qua, però è emozionante.
Ma ha chiamato? Cioè su WhatsApp ha detto Hi, I'm John Legend?
Citofonato. Eravamo su Skype, abbiamo fatto una, durante il periodo, abbiamo fatto una call vis-à-vis.
Perché, voglio dire, una volta che avete questo livello di popolarità planetaria, io lo vedo da me che sono uno sfigato, no? Che non sono nessuno, su Instagram magari, cioè, mi arrivano a volte personaggi che dico, ma dai, veramente, mi ha scritto questo? Cioè, mi colpisce questa cosa, perché penso quanto siamo connessi, ecco, quanto sia più facile rispetto agli anni passati raggiungersi, ecco.
Sì, il fatto dei social comunque ha aperto un mondo che ha aperto anche a noi la possibilità comunque di farci sentire anche dall'altra parte del mondo in 5 secondi tramite varie piattaforme streaming come Spotify, Apple, eccetera.
La cosa più bella è che ci sono stati artisti, di cui non facciamo il nome, che ci hanno scritto chiedendoci magari collaborazioni, ed erano artisti per cui 2 anni prima noi avremmo venduto, capito? E adesso sei tu che dici no, guarda, non riesco.
Ecco, non c'ho tempo.
Questo è strano.
Time Bomb 1976 su YouTube, immagino sia proprio il suo nome e cognome, vi chiede se fareste collaborazioni con artisti rap trap. Vedrei bene collaborare con Anna Bando, ad esempio. Non so chi sia Anna Bando, ma come vi vedete rispetto anche a generi magari diversi?
Ma noi siamo sempre attenti a cercare di mescolare più generi diversi dal nostro, in modo da da poter creare sempre qualcosa di nuovo e di unico. Quello che cerchiamo ogni volta è di avere un cantante che arrivi da un mondo musicale diverso, che possa essere country, rap, trap, rock, qualsiasi mondo, in modo che scombinano un attimino tutti gli standard che ci sono nel nostro mondo e si cerca di creare un qualcosa di nuovo. Quindi siamo sempre aperti a qualsiasi tipo di collaborazione.
Ma ad oggi voi, diciamo, imprenditorialmente come siete organizzati? Avete il vostro manager inglese e ok.
Due manager, perché praticamente il manager di cui parlavamo prima, che ci ha portato a Londra, era amico di quel tizio che disse questo è mostro.
Quel tizio.
Che adesso è anche il nostro manager, si sono messi in società loro due. E quindi noi abbiamo due manager, fortunatamente per me che non sono, diciamo, molto forte, mi sto attrezzando bene sull'inglese, ok? E quindi uno dei due è mezzo italiano, quindi riesco a parlare italiano bene con lui. No, scherzi a parte, sì, diciamo che abbiamo loro a livello di management che ci seguono, poi tutto un team intorno a loro che segue tutto un altro discorso, poi vabbè c'è la parte editoriale, la parte discografica, la parte di booking che è l'agenzia che vende le serate in tutto il mondo. Noi abbiamo due agenzie, una per l'Europa e una per gli Stati Uniti, visto che principalmente prima del Covid comunque la maggior parte delle nostre serate erano negli Stati Uniti e in Brasile.
In Brasile?
Brasile è disastro, Piece of Your Art, è 7 volte diamante, tipo.
Sì, una roba imbarazzante.
Perché secondo voi in Brasile ha sbottato così?
Cioè, è come quando dici, ah sì, abbiamo fatto la cosa giusta, come abbiamo fatto? L'abbiamo fatto, non c'è la regola.
Ci dicevano i discografici brasiliani che quei numeri li fanno solamente quelli che fanno reggaeton brasiliano, sai, proprio. E noi che abbiamo fatto un pezzo dance molto UK, vai a capire.
Pazzesco.
Sì.
Ma stavo guardando in chat, Federico Cavalieri dice Simon è stato tra i primi in Italia a portare la fusion tra dance e rap oltre 10 anni fa, punto esclamativo. Vero o fake news?
No, cioè vero, nel senso non sono stato uno dei primi, però comunque facevo i miei esperimenti, c'era quel periodo là, 2010, i primi penso che siano stati i Crookers a fare cose del genere nel 2007-2008.
Poi anche io loro partiti da Londra.
Anche loro partiti da Londra, stessa storia, stesso bar, nel senso. Ho seguito quella scia lì per i miei progetti. Così.
Ma voi adesso valutate delle collaborazioni, ad esempio, con artisti italiani, oppure l'Italia è troppo stretta rispetto a quello che volete fare voi, non avrebbe senso rispetto a progetti planetari?
Secondo me è un grande limite della musica italiana è che è la lingua. Parlando prettamente, cioè cantando prettamente in italiano, al di fuori non sei consideratissimo. Quindi al momento noi preferiamo focalizzare di più la nostra attenzione su qualcosa madrelingua, che possa essere americano, inglese, australiano. Però italiano magari in futuro, ma non è nei nostri piani.
Quindi se vi chiama Vasco, Vasco rompe i coglioni, non c'abbiamo tempo. Parli.
No, vabbè, no, così no, sono sempre personaggi di cui nutriamo tantissima stima. A livello, diciamo, pratico e a livello
anche di questo momento, di dove siamo in questo momento, non avrebbe un grande senso.
In realtà la musica italiana all'estero è conosciuta per lo più per la lirica, per infatti Il Volo, Bocelli, sono personaggi che hanno all'estero sono conosciutissimi. Italiani che non fanno lirica, purtroppo, perché purtroppo la lingua ha i suoi limiti, perché non è parlata nel resto del mondo, questo è purtroppo il risultato. Però mai dire mai, mai dire mai.
Un'altra cosa che vedo c'è curiosità in chat è come partite, passate dall'idea alla realizzazione, qual è l'iter che seguite per andare a creare un pezzo? Io andrei ancora a monte, cioè come partorite l'idea per un pezzo. Io ad esempio sotto la doccia partorisco un sacco di idee, in genere stupide, però ne ho un sacco, esco pieno di idee.
Beh, tante litigate soprattutto questo, perché ovviamente mettere insieme tre teste diverse non è mai semplice, però di positivo c'è che quando siamo tutti e tre d'accordo siamo sicuri che una cosa funziona, quello non c'è dubbio. Le idee nascono per la maggior parte dal nostro background, nel senso da quello che ascoltavamo da quando eravamo piccoli, da come siamo cresciuti musicalmente, dalle influenze che abbiamo avuto durante la vita. Ovviamente i viaggi hanno influenzato tantissimo, conoscere generi musicali diversi e vederli personalmente, non so, tipo quando siamo andati in Brasile o quando siamo andati negli Stati Uniti, vivere la musica nel paese dove va, dove funziona, ti dà una visuale completamente diversa da quella che può essere ascoltarlo semplicemente in radio o qui in Italia o su Spotify. Quindi quello fa tantissimo e crea tanta ispirazione per poi quando torniamo in studio a lavorare a idee innovative o no.
Diciamo che una vera scaletta non c'è, solitamente ci sediamo, pianoforte alla mano, si inizia a suonare, magari trovando qualche suono interessante, qualche linea melodica e da lì si parte. Diciamo che a tavolino non abbiamo mai fatto nulla.
No, anche perché non funzionano le cose a tavolino, ci abbiamo provato...
Sì, abbiamo anche provato a fare le cose a tavolino dicendo ok, questo elemento ha funzionato in questo caso, allora proviamo a riproporlo così, però quando ti siedi e vai, come Pisso Peralta è il grande esempio, ci siamo seduti, abbiamo trovato in poco il suono giusto, melodia, ed è venuto così.
Anche perché quando ci sono canzoni fatte a tavolino, noi perlomeno le sgammiamo sempre, e poi non funzionano. Diciamo, questa è una parte così, infatti non funziona.
Ma spiegami meglio cosa intendi quando dici abbiamo trovato il suono giusto. Cioè, immaginati che io domani vi chiamo e dico ragazzi, c'ho il Piru Piruton, voglio farlo, c'ho l'idea, ok? E ho detto ok Monti, ora vai, adesso devi farlo. Cioè, concretamente, praticamente, cosa devo fare? Devo andare su un portatile con un software, devo prendere un piano, che cosa devo fare?
Allora, il consiglio iniziale è che se tu con noi di fianco inizia ad intonare questo fantastico piru piru, noi col piano riusciamo a seguirlo, magari in qualche modo. Poi
aspetta, che mettiamo un piano
così possiamo anche farlo in diretta nel caso. C'è un piano. Vabbè, a parte gli scherzi. E accostando la melodia del piru piru, chiamiamola così, alle armonie, scorrendo poi, vabbè, con questi fantastici macchinari che oggi in studio ti permette di fare cose che una volta erano impensabili, tocca qui, tocca lì, trovi il suono giusto. Cosa vuol dire il suono giusto? Anche lì non è che c'è qualcosa di sbagliato giusto o matematicamente è...
Per quel momento...
In quel momento ti dà quel qualcosa a livello proprio di sensazioni che ti fa dire questo è quello che ci vuole. E anche lì è solo questione di percezione, di...
Sì, è una cosa che hai anche tu a livello personale, momentanea. Magari un suono particolare, come può essere anche una chitarra acustica, oggi può darti qualcosa, venerdì non te ne frega più niente. Quindi è anche una sensazione tua giornaliera, momentanea.
Resta la base di tutto il lavoro artistico, quindi è guidato da non si sa cosa, ecco, da tutto e niente. Ecco, questa è la cosa bella. Non può sedere e dire oggi facciamo una top 10.
Quando, secondo me è tanto come quando tu ascolti una canzone nuova, sei in un momento particolare, non so, sei felice per qualcosa e quella canzone ti trasmette un certo feeling. Se tu ascolti la stessa canzone in una giornata di pioggia, quando sei triste, ti dà un altro feeling completamente diverso. Quindi la musica è bella perché ti riesce a creare un feeling diverso per ogni momento della giornata, per ogni momento che stai attraversando tu a livello personale, eccetera. Quindi è molto vario e per quello si dice sempre... Non c'è qualcosa di giusto o sbagliato, ma c'è sempre qualcosa che in quel momento funziona e in quel momento no.
Per tornare indietro, come dicevi tu, fatto questo, hai creato questa traccia, ok, però c'è dietro poi il lavoro del team, del discografico, il publishing, è tutto un sistema, e serve la squadra, è un business, ognuno, cioè da soli non si fa nulla oggigiorno, nel senso ti servono nella tua struttura tutti i vari settori al massimo possibile per poi portare quello che hai fatto là e dire ok, per metterlo sullo scaffale del, non voglio parlare di supermercati e marche, però per metterlo in alto e dire ah, e tutti passando lo vedono e hanno opportunità anche di dire lo ascolto, ok, è bello, perché purtroppo tante cose non sono messe sul piedistallo e quindi non vengono sentite.
E la voce come viene scelta o come viene...
Anche in quel caso.
Quello va molto a gusto personale. Ci sono tante voci bellissime che però magari non rientrano nei tuoi canoni e nei tuoi gusti personali, quindi o neanche con lo stile che stai facendo.
L'ultimo esempio, l'ultimo disco. È un insieme di...
Sì, sì, l'ultimo disco Paradise.
Quello segreto?
No. Di quello non potremmo proprio parlare, scusami.
Però sì, le voci vengono scelte così. Noi ascoltiamo tantissima musica tutti i giorni, che sia dalle varie piattaforme, dalla radio, televisione, YouTube, eccetera, eccetera. Quando troviamo qualcuno, qualche voce che riteniamo interessante, glielo diciamo ai manager, vorremmo provare a lavorare con lui. Poi in studio vedi se ti viene, si crea una certa connessione, un'alchimia, ed è lì poi che parte tutto.
Per me che ho l'orecchio cariato, sentirmi parlare di come si produce un pezzo è come quando parli tra uomo e donna e no, una donna ti dice ma non capisci, non senti, e tu invece razionalmente dici ma no, ma come, ti ho comprato la torta gelato, ho fatto il cover, no ma non è una cosa che si sente, ma si sente dove? Però è la stessa cosa, di una difficoltà incredibile, non capisco come sia possibile trasformare poi un'idea in un qualche cosa artisticamente, vabbè, insomma,
tanto poi alla fine hanno sempre ragione le donne, quindi ci resta.
Quando una canzone piace alle donne fa successo, quindi
esatto.
Una volta che facciamo qualcosa, prepariamo qualcosa, lo mandiamo alle rispettive per capire che reazione, azzeccano quasi sempre.
Sì.
A proposito di donne, faccio un in bocca al lupo a Sharon che ha fatto prima la domanda di prima, insomma le auguro successo nella sua carriera musicale, immagino sia appunto a Londra anche lei, quindi spero che ne sentiremo parlare. Volevo chiedervi, avevo un paio di domande qua al volo, aspetta, le ho perse, niente, mi hanno bombardato la chat, vedi? Aspetta, c'era, la musica italiana all'estero, anche Neck, Zucchero, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, vabbè sorvolo questa domanda. A proposito della musica all'estero, chiede Pietro Tadoiti Junior, a proposito della musica italiana all'estero, la situazione di Sfera come la vedete invece? Non so quale sia la situazione di Sfera all'estero.
Non seguiamo molto la scena. Abbiamo visto che è uscito con un album di internazionali, però diciamo che non seguiamo.
Non seguito. Okay.
Perché fa trap, nel senso, mondo
è proprio un altro mondo. Gabriele, scusami.
No, dico, abbiamo notato, perché comunque abbiamo notato il fatto che hanno pubblicizzato la cosa ovunque, anche al di fuori.
È stata una grande campagna, però non sto seguendo.
Ok. Gabriele Fruscella dice, fate più serate nello stesso giorno, visto che siete tre. Questa, non so, sembra...
facciare per persone.
In realtà siamo quattro.
Ah, c'è anche il quarto, eccolo qua. Questa è la quarta.
Se bussare c'era lei.
È la quarta.
Come si chiama?
Yoda!
No, le serate le gestisco io a livello di DJ, e poi anche tutti e tre, però è più un live, quindi loro sono sul palco proprio con le keyboards, le tastiere, tutti i sintetizzatori e tutto quanto.
E voi nel live fate tutte le facce così, ovviamente, no? Ma c'è, ecco, scusa, prima di passare alla domanda di Eugenio, c'è una preparazione che vi fate, come dire, c'ho quell'espressione lì, c'ho quel momento, c'è un allenamento alla faccia o no?
Secondo me tu ti puoi preparare quanto vuoi, magari guardando tuoi idoli, esempi di qualcosa, ma poi quando sei lì che ti prende quella roba diventi te stesso e non guardi in faccia a nessuno.
E lo liberi. C'è Yoda che è molto attenta, eh? Guarda, cioè...
Non ero d'accordo, però vabbè, lasciamola.
Aprireste, vi chiede Eugenio, una vostra etichetta discografica dove proporre musica nel vostro stile, prodotta anche da altri artisti emergenti?
Sì, assolutamente, è uno dei nostri piani. Ovviamente riguarda un filo più magari la parte club discoteca, però al momento ci focalizziamo più sul prodotto, cioè su creare qualcosa su Medusa, che sia un qualcosa che possa durare nel tempo. Una volta che il brand è comunque formato e duraturo, possiamo permetterci anche di avere la forza di poter spingere artisti emergenti, perché secondo me prendere adesso degli artisti emergenti quando stiamo ancora crescendo noi, toglieresti spazio a loro e non sarebbe neanche giusto nei loro confronti. Quindi prendersi questa responsabilità non è per noi adesso il momento giusto. In futuro, perché no, potremmo mettere tutte le nostre risorse a disposizione loro e credersi come hanno creduto in noi altre persone.
I festival invece come li vedete? Ho visto in chat domande su Tomorrowland qua in UK, non mi ricordo mai il nome, insomma, il festival quello grande di musica.
I festival adesso li vediamo in streaming.
Ma post-Covid sono, diciamo, un posto importante dove esserci oppure no?
Beh sì, Tomorrowland, EDC, che fa prettamente la parte americana, Coachella è uno dei miei sogni. Con Tomorrowland abbiamo lavorato a un live streaming che andrà in onda a Capodanno, la sera di Capodanno, sui loro canali. Quindi diciamo che il nostro primo Tomorrowland è stato virtuale, è stato fake.
Un po' come con la PlayStation, praticamente.
Però abbiamo visto le preview, è pazzesco, hanno ricostruito tutto il festival, quindi sembra che stiamo suonando realmente a Tomorrowland.
Wow, figata. Fa dei numeri pazzeschi, peraltro. Io, cioè, non sono mai stato, l'ho visto solo da osservatore esterno. Vai, numeri incredibili.
Sì, fa praticamente, quando iniziano la vendita dei biglietti, fa praticamente sold out in poche ore.
Roberto Lopez, un paio di domande ancora, poi vi lascio andare, che bisogna comporre, ragazzi, produrre, che guarda, mica tempo a perdere. Com'è nato il vostro sound, chiede Roberto. E qual è stata la vostra reazione al successo di Piece of Your Heart? In parte ne abbiamo già parlato, però ecco, anch'io ero curioso, mi ha colpito vedere che ci sia questa attenzione al vostro sound, come avete preso qualcosa di unico, particolare?
Beh, come dicevo prima, eravamo in studio tutti e tre e scorrendo in quel particolare momento, modificando il suono, è arrivato questo suono che matematicamente in quel caso ci ha fatto comporre quella melodia iniziale che poi c'è sotto tutto il pezzo, ed è stato veramente istantaneo, cioè sentendo quel suono è venuta la melodia, e però non c'è stato nessun
non è stato il risultato di tutti i nostri anni che abbiamo passato.
È un po', studio, per dirla in breve, nel corso degli anni ti costruisci il tuo mazzo di carte con tutte le varie, no? Tutte le varie figure, e in quel momento prendi le carte che hai dentro, che hai nel tuo mazzo, e
come tirare un rigore alla finale di Champions, cioè così.
Un giorno poi mi spiegherete il ruolo di Yoda dal punto di vista di direttore artistico e creativo, che secondo me ha, come dire, un peso rilevante. Angelo, quali programmi usate per comporre musica e da quanto? Diciamo a livello anche di tecnologia, software, hardware, quali sono gli elementi fondamentali da considerare?
principalmente a livello software ci sono tre o quattro software, sono Logic, Ableton, Cubase ed FL Studio. Io inizialmente usavo Cubase, poi sono passato a Logic perché lui principalmente usa Logic e lui diciamo è l'assemblatore di tutto.
Io dal 2004-2005 che sono su Logic. Quindi
era difficile per me passare magari dei demo, delle idee a lui che aveva un programma diverso.
Logic,
ci siamo un po' tutti
sincronizzati
su Logic, ci troviamo abbastanza bene.
Super. Sentite, da qua ai prossimi 12 mesi, quindi che succede? Novità che potete annunciare? O diciamo più che altro come la vedete, come con questa situazione di Covid che chiude di qua, apre di là, c'è grande incertezza, diciamo. Voi come ve la vivete da qua al prossimo anno?
Noi adesso siamo usciti con il nuovo singolo, fortunatamente sta andando molto bene, quindi il prospetto è di arrivare a fine anno e passare i primi mesi dell'anno prossimo promuovendo questo singolo, interviste, radio, eccetera, eccetera. Lo live streaming del Tomorrowland di Capodanno sarà l'unico evento da qui alla fine dell'anno. E poi l'anno prossimo si spera nel vaccino, in modo che si possa ritornare ad aprire i club e a viaggiare. Non a pieno regime, credo che pieno regime sarà dal 2022.
C'è una luce in fondo al tunnel, però dai, iniziamo a vedere.
Nel frattempo spenderemo tutto quanto sulle carte di credito, comprando da Amazon, eccetera.
Buona. Esatto, guardate però l'assurdo, dopo aver fatto un pezzo con tutti i dischi d'oro, di platino, di adamianto che avete ormai sparsi per la casa e su cui Yoda cazzeggia probabilmente allegramente ogni giorno, se voi adesso fate il nuovo pezzo, per dire, è fantastico, però magari fa un po' meno dell'altro, la sensazione paradossale che direte però questo non è andato fortissimo, quando invece è andato fortissimo, però avete messo un'asticella adesso a un livello, no, molto alto, per cui c'è questa trappola secondo me in cui non, così lo dico da vecchio, questa è proprio una frase da vecchio, però è una trappola in cui uno non deve cadere, che è cercare, no, di riproporsi di nuovo sempre in base a quello, perché magari voi anche creativamente avrete delle esigenze diverse, volete fare delle altre robe, no? E quindi avete tanti modi poi di espressione. Però è incredibile come il successo da un lato sia una figata pazzesca e dall'altro lato bisogna sempre guardarlo per quello che è, no? Però voi mi sembrate con la testa super sulle spalle, Yoda vi terrà sempre con i piedi per terra.
Sì, ovviamente dopo i primi due singoli noi abbiamo aspettato un anno per far uscire il terzo, perché c'era molta molta pressione da parte di tutti, perché il livello doveva rimanere alto. La nostra fortuna, secondo me, uno dei nostri segreti, secondo me, è che se siamo convinti tutti e tre che quel disco sia il disco giusto da far uscire, che poi funzioni o non funzioni, noi comunque siamo contenti in primis da artisti, perché quello che è uscito non è un prodotto giusto per far uscire qualcosa e farlo andare, ma è qualcosa che ci convince realmente. Quindi poi ovviamente in una carriera ci sono momenti di alti e di bassi, sta a capire nei momenti di bassi qual è stato l'errore, magari è semplicemente anche il momento sbagliato.
Ma oggi, scusate per chiudere sulla pecunia, ma oggi i guadagni, le entrate di chi fa musica dove sono? Perché i live mi risultava che fossero, no, si fosse spostato lì una parte importante delle entrate, però oggi i live non ci sono. Spotify, chiaramente se vai dei numeri pazzeschi incassi, però sono non è che paghi grandi importi, per un musicista normale. Dov'è che sono suddivise ad oggi le entrate di chi fa musica? È una domanda del cazzo.
No, fai numeri grossi, attualmente dura fare il musicista.
Oggi se non fai numeri grossi e non puoi fare i live, dato il momento, non è facile sicuramente.
Secondo me comunque l'arrivo di delle piattaforme come Spotify ha salvato il mondo musicale, perché prima era tutto pirata e scaricavi la qualsiasi da internet e l'unico modo per un artista per guadagnare era fare i live. Adesso con i grossi numeri su Spotify, comunque in un anno anche senza live puoi vivere tranquillamente facendo, però devi avere già comunque dei numeri dai 300-400 milioni di streaming in su. Non è semplice, però adesso rispetto a qualche anno fa con la pirateria ti permette di vivere.
E poi immagino merchandising, se uno riesce a creare un proprio brand che a quel punto ha tante diramazioni, potrebbe essere un'altra parte. Vinile non esiste più.
No, oramai è tutto prettamente digitale. Il vinile lo fai per
gli affezionati,
i collezionisti.
Però è Elton John però è uscito col disco in vinile, il buon Elton.
Sì, ma perché i collezionisti, un sacco di collezionisti, c'è un sacco di mercato sul vinile, ma non tanto di quelli che lo ascoltano, lo comprano per avere lì il cimelio esatto, con la loro foto.
Io per esempio ho comprato il vinile dell'edizione di Thriller di Michael Jackson, mio padre aveva il CD originale, io ho voluto comprare il vinile, ma non ho il giradischi, però me lo sono tenuto lì in camera.
È più collezionismo, penso che.
No. Got it. Grandi, sentite, siete super, davvero vi faccio un grande in bocca al lupo. Mi dispiace Yoda, ecco, se l'ho svegliata, adesso mi odierà ogni volta che vede la mia immagine. Sarà incazzata. Cari, ci vediamo post-Covid alla prima occasione. Fate un salto a Brighton, Belin, che vi porto a fare una nuotatina nel mare, che ieri ci sono state tipo 100 persone nel mare. Con costumino e dentro tutti alla grande, 4 gradi, 5 gradi fa, non so, vabbè, gli inglesi sono così, lo sapete.
Sì, sono inglesi, ma molto volentieri, quindi...
Va bene, ci vediamo a Londra, ho capito. Grandi, alla prossima.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie.